Ed ecco qua Massimiliano Cranchi, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca.
Ciao, allora insomma Spiegazioni Improbabili è il tuo quarto album sulla lunga distanza, un disco di storie cantate in italiano, raccontate in semplicità con la chitarra acustica in primo piano che insomma disegna trame di deserti americani. Da dove partono le canzoni di Spiegazioni Improbabili?
Partono da una storia personale, poi arrivano a un gruppo, quindi a sensibilità diverse, soprattutto come dici te, la chitarra acustica ed elettrica di Marco degli Esposti, che è sempre la mia, il mio braccio destro in tutti i progetti. Però diciamo che i testi invece partono da molto lontano, li ho raccolti durante tutta la mia vita praticamente, e sono la mia storia confusa. Però li ho voluti raccogliere in questo album, dopo album che avevamo fatto più concettuali, più su idee e ideologie più generali. Questo disco qua invece è più una raccolta di canzoni che avevo tenuto da parte negli anni.
Ah, ho capito. Insomma, la politica, il sociale, raccontare nel profondo l'animo umano nella sua fragilità e fierezza col metodo di Francesco Guccini, come viene fuori Spiegazioni Improbabili sul metodo, la canzone che apre il disco?
Vabbè, penso che sia naturale che quando ascolti per tanti anni un autore poi lo scimmiotti anche senza volere, perché io di certo non voglio imitare e non riuscirò mai a raggiungere il maestro, però è chiaro che è naturale. Spiegazioni Improbabili è una storia scritta in metafora su questo viaggio, che praticamente è la formazione della nostra band, che poi insomma sono io come cantautore, ma questi miei amici mi hanno aiutato tantissimo negli anni, anche perché io parto non musicista, quindi mi hanno insegnato praticamente loro a suonare.
Ecco, vuoi sì, diciamo, presentare i tuoi amici musicisti? Allora Marco degli Esposti,
Marco
alle chitarre.
Degli Esposti, che ha anche un suo progetto personale, che è La Notte delle Streghe, poi c'è Simone Castaldelli al basso, il batterista storico che è Federico Maio, adesso è stato sostituito da Fausto Negrelli, e poi c'è Alessandro Gelli al violino e il nuovo nuovissimo acquisto Luca Zerbinate alle tastiere. Luca Zerbinate, scusa.
Benissimo, i tuoi compagni di viaggio.
Ecco, sì.
Entrando ancora nel merito delle canzoni, insomma, una canzone d'amore e di odio nei confronti della propria città che osservi e giudichi, innalzi e denigri, come l'hai composta? La traccia
sì,
Ferrara
è una canzone che ha una contrapposizione, no? Tra la bellezza della città e tra il sentimento che hai dentro per un ricordo che è ancora vivo, e quindi odio questa città, in realtà odio me stesso, no? La città. Però viene scaricato, no? Questo odio per le pietre che ti circondano, che ti ricordano in tutti i momenti quella storia d'amore, o anche un ricordo che non sia una storia d'amore, insomma, e anche qui è una metafora, no?
Sì,
sui luoghi che ci ricordano qualcosa.
Il Duomo è troppo bianco, è bellissimo, mi fa sempre molto ridere.
Sì, è una delle cose più belle di Ferrara, no? Troppo perfetto, troppo bianco, troppo marmo, cioè, troppo bello, e quindi diventa quasi un odio, no? Dalle cose troppo belle che tu non puoi avere poi alla fine.
Ok, fa caldo che si muore, insomma una canzone sulle distanze, le vicinanze che non sempre collimano, ma se si aspetta il momento giusto poi arriva in un secondo momento, insomma sulla linea sbarazzina di un synth, tra l'altro, come è venuta fuori?
Sulla linea sbarazzina, scusa?
Di un synth, del sintetizzatore.
Ah, sì. Sintetizzatore. Questa era voce chitarra anche questa, naturalmente, perché io compongo le canzoni nella mia visione, proprio da chitarra, solista e voce. E poi però vengono amalgamate attraverso un gruppo. Questa ho approfittato dello studio di registrazione, che è di Marco Malavasi, lui è anche un bravo arrangiatore, e gli ho chiesto di arrangiarmela e ha fatto venire fuori una cosa totalmente diversa, che mi preoccupava un po' all'inizio, invece è stata poi anche abbastanza gradita, insomma, anche qualcosa di un pochino più fresco, perché io mi sento abbastanza vecchio nei gusti, come citavi te Guccini, mi piace molto la musica anni 70, ho voluto anche provare a essere un pochino più moderno, diciamo, tra virgolette.
Ok, poi c'è 5 mesi, insomma, la disperazione di non avere lei vicina e cercarla tra i propri ricordi, trovando un vuoto senza di lei da trovare o morire. Come nasce?
Cinque mesi proprio autobiografica, è la storia dei miei nonni che sono andati nel 2015. Uh-huh. E, praticamente mio nonno è morto 5 mesi dopo mia nonna, perché sì, insomma, non poteva, mia nonna le versava anche il vino durante la cena, quindi non poteva fare, e lo vedevo, si vedeva, un giorno mi ha chiesto, ma posso andarmene anch'io? Ma sì, ho detto, ma vattene, cosa ci fai qua? E lui dopo poco è morto. E quindi è triste, però è
una delle cose.
E quello che io non riesco ad avere nella mia vita, perché sono un tipo molto confuso, e invece quello che hanno avuto i miei nonni, questa storia d'amore lunghissima, è molto bello, insomma.
Mm-mm. Ecco, poi siamo alla Brocca, un ciclista in salita che vuole dare tutto quello che ha, insomma, una metafora sui picchi della vita che ogni tanto dobbiamo affrontare, come viene fuori?
Ma la Brocca, anche lì, stranamente, è una storia personale, perché da piccolino ero molto lento a cambiarmi in palestra e il custode mi chiamava la Brocca, perché ero sempre l'ultimo. Questa è la storia della maglia nera, che sento molto vicino, perché insomma... è un personaggio mitico, ha inventato la vittoria nell'ultimo posto, lui è riuscito a far grande l'ultimo, era un gregario, era molto forte in bicicletta in realtà, non era una schiappa, ma la Brocca ha vinto anche 2 campionati poi di ciclocross nella sua vita, però ha deciso che essere trentesimo, essere ultimo, conveniva molto di più essere ultimo, anche perché si guadagnava qualcosa. E è stato proprio lui l'inventore della maglia nera. E così un gregario è diventato protagonista.
Certo. Ecco, poi c'è una canzone che canti in duetto, Anna, se vuoi raccontarla, come mai hai voluto fare il duetto?
Anna è in realtà Berta Poppenheim, è stata chiamata Anna O poi dagli studi di Breuer e Freud, era una paziente di Breuer. Devo dire che mio padre è neurologo, sì, quindi lo sento molto questi temi, e mia sorella si chiama Anna, e quindi questa storia di Anna, una ragazza molto chiusa che finalmente riesce ad aprirsi a un uomo, per quanto lui fosse il suo medico, e ad innamorarsi, non aver più paura dell'amore, e proprio in quel momento in cui riesce ad innamorarsi lui taglia completamente i ponti e scopre involontariamente la catarsi, che poi è sempre metafora dell'amore.
Benissimo, ecco, dove e come è stato registrato l'album?
L'album è stato registrato presso lo studio Sonic Design a Sermide, in provincia di Mantova, lo studio di Marco Malavasi, e del primo disco Cranky che viene registrato in studio. Gli altri erano un pochino più rustici, li abbiamo fatti con un paio di microfoni, così, in casa nostra. Questo invece è un pochino più, è professionale. E anche la maturazione del disco è venuta pian pianino, con l'aiuto di molti musicisti, tra cui Gabriele Pavanestro, Gabriele Pavagna e Fiatti, e altri arrangiatori, insomma, che mi hanno aiutato in questo viaggio.
Ecco, bene. Ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Io in realtà mi diverto molto a comporre le canzoni, sì, ma non ad arrangiarle, ed è per questo che... Ecco. Mi piace stare assieme al mio gruppo a cercare soluzioni, a chiedere, molto spesso chiedo anche a altri musicisti esterni, faccio sentire, provo a captare, io mi limito alla scrittura, poi l'arrangiamento veramente molto spesso mi viene fuori quello che vorrei io, ma in questo disco sono molto molto contento, perché abbiamo trovato tante soluzioni, dal pianoforte ai fiati, ai cori dei bambini, nell'amore un treno, e poi gli spunti sono venuti man mano, sono contento, un disco molto eterogeneo, sembra quasi sparpagliato, in realtà ha tutto un concetto dietro che lo tiene unito.
Bene, bene. Qual è stato il primo strumento che hai imparato a usare e l'ultimo magari per questo disco?
Che usare io?
Sì.
Io no, in realtà mi avevo chiesto di scrivere i testi in un gruppo tanti anni fa, e quello non l'ho più mollato, ma poi mancava il batterista, io ho cominciato a suonare la batteria, sì. Non era di certo uno strumento, dopo sono passato alla chitarra, un pochino al pianoforte, ma ripeto, io sono più per la scrittura, ecco. Adesso mi piacerebbe, il mio sogno è cominciare un fiato, anche perché molto spesso con noi c'è un clarinetto, Massimiliano Dosoli, che ci accompagna anche probabilmente nel tour che faremo quest'estate, e i fiati mi piacciono molto, purtroppo non ce ne sono tanti in giro, si fa proprio fatica a trovare musicisti che hanno voglia di aiutarti con i fiati.
Allora, insomma, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco bisogna venire per forza ai nostri concerti, oppure contattarci su Facebook, al nostro sito che è www.crankyband.com. Mm-hmm. Comunque si può ascoltare su Spotify e contattateci. Abbiamo Facebook, YouTube, il sito.
Ok. Chi ha curato invece la copertina?
La copertina è stata curata dal batterista intermezzo, perché abbiamo avuto tre batteristi nella nostra storia. Lui è Daniele Merighi, ha fatto questo quadro che a me piace molto,
moltissimo, sì.
che lo vidi, credevo che avesse gli occhi questo quadro, invece non ce li aveva. Si chiama Bocca di uomo con rossetto. Mm-hmm. Quindi anche questa particolarità, questo mistero dietro questo quadro, e me l'ha fortunatamente ceduto i diritti per la copertina, e lui è stato parte della nostra storia, quindi mi piaceva questo.
Certo.
E lui è un artista tutto tondo, batterista, DJ, pittore, come il fratello che ha curato la copertina del disco precedente, che era Non canto per cantare.
Uh-huh. Ecco, rispetto a quello che hai fatto precedentemente, c'è qualcosa di cui ti sei pentito, qualcosa che invece sei contento di aver fatto con la musica, rispetto alla musica?
Ma guarda, io di pentimenti non ne ho, devo dirti la verità. Sono molto contento dei dischi, di come sono venuti fuori, anche perché è la storia della vita, c'è qualche errore, nelle canzoni c'è qualcosa che vorresti, però è anche bello sapere il perché sono venuti quegli errori, il perché di quelle scelte, quindi nei dischi futuri chissà, magari riusciamo ad avere qualcosa di diverso ancora. Uh-huh. Ma pentimenti nessuno, no, sono molto contento di quello che abbiamo fatto, anche perché essendo tutto fatto, è tutto autoprodotto, e quindi non abbiamo nessun tipo di vincolo, possiamo avere dei suggerimenti dagli amici, da chi ci registra il disco, però siamo totalmente liberi, quindi poi anche se sbagliamo,
col piccolo aiuto poi di New Model Label in The Bottle,
Govind, un grandissimo aiuto di Govind che ci suggerisce, possiamo anche avere delle discussioni, però alla fine poi ci si viene incontro, noi sicuramente non rincorriamo il pubblico, ecco, non è che se mi dicono dovresti fare così per essere più, a me piace raccontare, poi se qualcuno vuole ascoltare, come diceva Francesco Ucci, va benissimo, altrimenti fate senza. Questo è, secondo me è l'onestà, in questo modo vince, insomma.
Ecco,
anche perché non sarei in grado di fare altro, se faccio questo.
Ecco, tu scusa, quando sei a un concerto e suoni davanti al tuo pubblico e magari c'è un gruppetto che parla per conto proprio, insomma, come reagisci? Continui a cantare e basta, insomma.
Quando ai concerti, ma devo dire che i concerti riusciamo a essere anche molto coinvolgenti, sono molto più allegri di quello che si può pensare ascoltando un disco, perché poi il concerto diventa una festa. Mi piace molto scegliere le canzoni più allegre che abbiamo per i concerti. E se capita, delle volte abbiamo suonato in tutti i contesti, dal Casinò di Sanremo fino al parcheggio della Coop. Se sono d'aperitivo, se qualcuno vuole parlare, andano loro che parlino,
Sì,
io
tu
sono
vai avanti e
assolutamente.
basta. Ok.
Certo, magari cerco di coinvolgerli, ma se la musica diventa un disturbo invece che un piacere, non
Ok.
sono di quelli che si arrabbiano perché qualcuno parla al concerto. Sei tu che devi fare uno spettacolo
Sì,
che faccia in
vabbè.
modo. Ormai facciamo fatica, anch'io come pubblico molto spesso faccio fatica a seguire tutto un concerto, eh. Siamo diventati molto troppo veloci forse nel consumare qualsiasi cosa. Appena abbiamo un secondo ci guardiamo il cellulare, ma succede a tutti, eh. Dal più grande intellettuale fino all'ultimo, li vedi che se hanno quel minuto in più prendono fuori il cellulare. Perché abbiamo bisogno di velocità, abbiamo bisogno di input, e quindi anche stare ad ascoltare un concerto per un'ora diventa molto difficile. E io li capisco veramente tanto.
Ok, però insomma si spera che il pubblico sia attento, dai.
Ma sì, no, ma io, sai, poi noi, il nostro pubblico è abbastanza selezionato, e quindi io sono molto contento di come si risponde ai live.
Bene, con quante varianti suoni il disco?
Noi suoniamo da uno, che sarei io, solo la chitarra, siamo arrivati a otto. Otto è molto difficile, dipende dal contesto. L'abbiamo solo fatto per la presentazione del disco scorso. Adesso la formazione tipo siamo in sei, chitarra, violino, basso e tastiere, batteria naturalmente. Però suoniamo anche chitarra, violino, due chitarre acustiche, chitarra e clarinetto, come dicevo prima. Insomma, abbiamo varie soluzioni, è anche bello perché dai anche modo, insomma, allo spettatore di non vedere sempre lo stesso spettacolo. Vorrei dirti soltanto che il 1º giugno, a proposito di formazioni strane, il 1º giugno facciamo uno spettacolo a Villa Poma nel Mantovano, e ci hanno commissionato questo spettacolo che si chiama Storia d'Italia prima e dopo la Repubblica. Abbiamo raccolto queste canzoni che parlano di storie di italiani in maniera, facendo un po' la controstoria ufficiale, e siamo accompagnati dal narratore che è Carlo Alberto Ferrari, quindi un'altra soluzione ancora. È molto interessante, lo spettacolo è molto bello, vabbè, l'abbiamo fatto noi, quindi mi chiedere al macellaio se la carne è buona. Comunque, vi
Bene.
consiglio di venire perché lo faremo in unica data, è l'unica possibilità di vederlo.
Benissimo, quindi il 1º giugno a
Giovedì
Mantova.
1º giugno a Villa Poma, che è un comune del Mantovano.
Ok, invece di date per Cranchi, hai delle date per le prossime settimane?
Allora, vicinissime no, perché abbiamo appena finito il tour di presentazione del disco, però posso dirti che siamo giovedì 22 giugno a Felonica in acustico, poi abbiamo venerdì 14 luglio al 100 Full Band a 100, appunto di Ferrara, una festa molto bella, e il giorno dopo, sabato 15 luglio, al Furioc di Moglie di Fermide. Insomma, suoniamo un po' in zona, insomma, tra il Ferrarese e il Mantovano. E poi ci sarà questo tour estivo, andremo giù in Calabria a fine luglio, inizio agosto. Però ancora le
Benissimo.
date non sono definite, quindi cercateci se siete in Calabria al
Certo.
mare.
Benissimo, Massimiliano, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere parlare con te. Insomma, spero di vederti presto dal vivo.
Grazie mille Francesca, è un piacere mio. Ciao.
Grazie, buona musica. Alla
Buona musica
prossima.
anche a te.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Riesco ad avere un momento di pace. Odio il porfido sotto i piedi e le sue volte medievali, la darsena e il barcone, allestito al ristorante, il suo duomo troppo bianco e quello strano castello di cartone. Assicurati che adesso piove, ho buttato un amore. Figurati che adesso piove, ho buttato un amore. Odio i musici e gli artisti che si vendono per strada come i mercanti del tempio per poche monete d'argento e sono sempre maledettamente più bravi di me. Figurati che adesso suonano la nostra canzone. Proprio oggi che sono uscito per dimenticare il tuo amore. Con i decori dei palazzi in cotto, sotto lo sguardo un po' severo ed incazzato di Borso d'Este, di Savonarola e di Ariosto. Figurati che adesso piove e ho buttato un amore. Figurati che adesso piove e ho lasciato il tuo amore.